In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. È così. Oggi pomeriggio ho messo un po' in pratica quello che ho detto stamattina. Vabbè, però ci sono anche altri spunti, che a volte il Signore vuole che stiamo un po' soli con Lui. Ah, infatti c'era nostra sorella Deborah, pure oggi l'ho strapazzato un pochino, no? Perché prima del pranzo, lei era la nona, no? Ho detto ti confesso dopo, no? Dopo il pranzo. Ma dopo il pranzo mi veniva di confessarla, però mi veniva di stare anche un tempo col Signore, almeno una mezz'oretta. Poi abbiamo cercato il posto dove confessarci, e poi, vabbè, poi vi spiego una cosa. E quindi giravamo di qua, no? Noi ci confessiamo fuori, qua abbiamo girato, e poi alla fine mi sono seduto qui sopra l'ascensore, questo qui panoramico, no? Alla fine, quando arriva all'ultimo piano, mi sono seduto lì, e abbiamo iniziato a parlare. Però mi sentivo che, come se il Signore voleva che stavo con Lui, e quindi mi sentivo che dovevo dire un'altra volta a Deborah, Orina, Deborah, parliamo alle 4, solo che mi veniva male un po' perché già la seconda volta che gli dicevo così, e quindi però mi viene che quella lo voleva il Signore, e quindi si è fatto grazia di dirglielo, no? Questo è importante perché a volte, dopo lo pensavo anche, il rispetto umano, no? Il rispetto umano è un peccato, cioè quello là che per esempio non mi faccio il segno di croce perché sennò gli altri rimangono chissà che dicono, che fanno, no? Oppure non vado a messa. Il rispetto umano è avere rispetto umano, però per questo rispetto umano tradisci la volontà di Dio, no? E infatti poi pensando, dice, guarda, se adesso parlavo con Deborah forse aiutavo Deborah, però quello che il Signore mi ha, perché poi ho meditato un po' sulle cose che devo dire durante la messa, no? Tutte quelle cose che mi sono venute in mente durante la messa, dice, parlavo con una, però 37 persone non ricevevano questo cibo che il Signore gli voleva dare. Non so se per un quarto d'ora, mezz'ora che sono stato con lui, non so se mi capite. Quindi la volontà di Dio com'è importante, anche se ha fatto male a Deborah, che poi il Signore forse gli ha parlato in quella mezz'ora più che gli avessi parlato io per 10 ore, 100 ore, no? Perché il Signore non fa mai le cose storte. Mi ricordo una volta che avevo il divieto di parlare con le persone, con una persona che si voleva confessare, diceva: Signore, parlagli tu. E poi dopo tempo mi ha detto che aveva sentito il Signore, gli aveva detto delle cose, no? Quindi ho visto proprio che quella preghiera che ho fatto io, non gli potevo parlare, poi si è realizzata, nel senso gli ha parlato il Signore, gli ha detto le cose importanti, stando davanti al tabernacolo, io non gli potevo parlare, no? E quindi veramente gli ha parlato di sé, quindi il Signore non fa mai le cose storte, se lo dobbiamo fidarci, dice caccia via Deborah, mi perdonate sta Deborah, caccia via Deborah, l'ho cacciata, perché non era la, era la terza volta che la cacciavo, perché prima gli ho detto dopo il pranzo, poi dopo il pranzo gli ho detto adesso parliamo, andiamo sopra, eccetera. E poi ho capito che il posto che cercavamo non era per parlare con lei, è per parlare con il Signore. Non so se mi capite, è come se il Signore stava cercando il posto per parlare con me. Infatti c'avevo questo ascensore davanti che mi ha fatto meditare una cosa, no? Che vediamo, che forse vi dirò adesso, no? Questo ascensore panoramico bellissimo, no? Ho studiato il meccanismo di come funzionava l'ascensore, cioè, mo vi spiego che cosa ho pensato, se il Signore vuole che ve lo dica, perché è una cosa un po' complessa, può essere qualcuno la capisce, però il senso è quello che ci interessa. E quindi stamattina già l'avevo vista queste letture, però oggi pomeriggio è come se il Signore mi ha detto quello che, cioè, ho capito qualche altra cosa che vi dovevo dire. E adesso chiediamo allo Spirito Santo che ve la dica, affidiamo anche questo media alla Madonna. E prima cosa, Gesù qui parla di una cosa molto importante. Ai tempi di Gesù c'era un po' questa concezione, un po' nell'Antico Testamento, no? Pensate anche al libro di Giobbe, che chi le cose gli andavano male è perché aveva fatto qualche peccato, no? Aveva fatto, per esempio, se ti succedeva un guaio è perché il Signore ti stava, diciamo, correggendo da quel guaio. E ci abbiamo un mare di esempi nell'Antico Testamento. Voi pensate Maria che si mette a mormorare su Mosè, perché Mosè parlava, si era sposato con una, allora mormorava un po' Maria e il Signore punì Maria con la lebbra, la sorella di Mosè, no? Uscì la lebbra e quindi fu cacciata per una settimana. Oppure il popolo Israele che mormorava, allora il Signore gli mandò i serpenti, e chi mordeva questi, i serpenti mordevano gli israeliti e morivano. Poi il Signore gli disse anche come il Signore fa la piaga e poi la sana, come sanare questa, questo Antico Testamento è definito castigo, che il castigo è una cosa buona, solo che io parlo di castigo la gente pensa male, perché vede Dio cattivo, mentre il castigo è una cosa buona. Io l'esempio più classico che faccio è quello dell'intervento medico, no? Voi se andate in un ospedale, secondo voi il medico che ti mette le flebo, a volte anche nel collo, questo malati AIDS, cosa gli metteva, dato che per la droga avevano tutte le vene spappolate, gli mettevano la flebo nel collo, nel piede, no? Uno ti fa operazioni, ti taglia, controtaglia, stacca un pezzo di qua, te lo mette di qua, no? Mi ricordo mio padre quando è stato operato, c'era uno vicino al letto suo che gli hanno preso un pezzo dello stomaco e gli hanno messo a posto l'esofago. Allora, questo dottore ama il paziente o non lo ama? Il castigo è paragonabile all'operazione, chemioterapie. Io ho visto un signore prima di venire da voi che stava facendo forse la chemio, perché era tutto senza capelli, così, qualche istante. E allora, fagli la chemio a uno che non è un gioco, non tu perdi i capelli. È amore o perché il dottore odia il paziente, no? Non so se mi capite? Quindi il castigo, che ha una brutta fama, è un atto di amore di Dio, perché il Signore, come dice qui ripetutamente, se non vi convertite io ti perdo per sempre, no? Se non ti faccio le flebo, la chemioterapia, tu mi muori per sempre, no? Mettetevi nei panni di Dio. Quindi quello che a volte la gente, a volte giustamente, no, dice il Signore mi ha castigato, no? Qualche sacerdote dice no, il Signore non castiga, cioè, capitemi che voglio dire, il Signore è amore, ti ama, e dice la scrittura, quale padre se il figlio, facciamo conto si vuole bere detersivo, gli dice figlio mio bevitelo, stai tranquillo, non piangere, non glielo strappa il detersivo dalle mani, no? Anche se piange per 3 giorni perché gli ha strappato il detersivo dalle mani, poi gli fate bere il detersivo per non farlo piangere, no? È così. Allora il Signore, proprio perché ci ama, a volte, pensate, Roma, la città di Roma, quando fu eletto San Gregorio Magno, era tutta devastata dalla peste, mi pare, no? Da una malattia così, come dice, una pestilenza. E Gregorio Magno, appena diventò Papa, fece fare una processione penitenziale a tutta Roma. A tutta Roma. E quando stava passando sul Tevere, vide quello che oggi è detto Castel Sant'Angelo, che forse era una torre romana, non mi ricordo il nome, vide là sopra questo angelo adesso l'hanno fatto proprio così, 3 metri alto, forse anche di più, 3 metri, che mette la spada nel fodero per dire che era finita la chemioterapia per i romani, per dirlo così, no? Perché con quella processione penitenziale, con quella penitenza, avevano sostituito la chemioterapia che serviva per, diciamo, togliere il vero male che era il peccato. Il vero male dell'uomo è il peccato. L'uomo muore a tutta l'eternità con Dio, con il peccato, non muore con la sofferenza, con le malattie, se ti licenziano, muore con il peccato. Quindi il terrore di Dio è che tu, che ti perda per tutta l'eternità. Quindi tutte queste cose, no? Che ci sono pure, Signore, la Madonna Fatima disse, se non vi convertite ci sarà una seconda guerra mondiale più grave di questa, sotto Papa Pio XII sarà un accenno nel cielo che la preannuncerà, il motivo della seconda guerra mondiale, quindi non è stato Hitler, ma è stato il peccato dell'uomo. O la Salette diceva la Madonna, apparve piangendo ai 3 pastorelli della Salette, ci passeremo vicini forse, no? Certo non possiamo andare in tutti i posti della Francia, se no, diceva, meglio uno sazio che 100 digiuni, cioè nel senso, se no perderemmo a volte, volevo andare pure da Santa Teresina, però sta a 170 km verso il mare, però non ci possiamo andare da tutte le parti, no? Se no vorremmo stare là, vediamo un secondo e scappiamo, però. E alla Salette, un'apparizione come Lourdes, Fatima, riconosciuta dalla Chiesa, la Madonna si sedette, piangeva e dice, Dio è molto offeso per 3 peccati. Perché si bestemmia, questo paese bestemmia, non si va a messa la domenica e si lavora di domenica. Cioè la gente invece andava a messa andava sui campi, no? E il Signore gli mandò, chiamandolo come voleva, la correzione, castigo. L'importante è che capite che è un atto di amore di Dio. Quell'anno il grano andò tutto distrutto. Dice, ma perché? Ha fatto un anno senza mangiare. Per quello schiaffetto del Signore, sicuramente l'anno dopo la gente, invece di andare sul grano, andava a messa, non so se mi capite. Il Signore deve fare così, come un papà verso il figlio. Se il figlio mette le dita nella corrente, dice, figlio mio, sai, non mettere le dita nella corrente, ce la bu. Ecco. Se invece dice, quando non ce le mette più le dita, no? Per paura dell'urlo, non so se mi capite, o dello schiaffo. Purtroppo noi siamo come gli animali fino a una certa età, come i bambini senza ragione, abbiamo bisogno di quell'urlo. Il padre ci vorrebbe dire, figlio mio, non mettere là, fidati di me, invece noi ce le mettiamo. Allora a volte è costretto a urlarci, no? A darci qualche schiaffetto perché tu non gli muoia per sempre. Però, quindi, questa concezione che c'era nell'Antico Testamento, no? È una cosa, diciamo, che vige ancora adesso, qualche sacerdote dice anche qualche cosa, però non è parola di Dio. Gesù stesso dice a un uomo che da 38 anni era paralizzato, e Gesù lo guarisce, no? Quello della piscina, lei che si buttava nella piscina per primo veniva guarito, disse, dopo lo rincontrò, disse, bada di non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio, stare 38 anni paralizzato, non ti accada qualcosa di peggio di stare 38 anni paralizzato. Quindi per dire, se no costringi il padre, per amore, perché ti ama, a fare qualche altra cosa che non ti facci sbagliare, no? Perché guardate, un paralizzato pecca meno di uno che sta a posto, diciamo, no? Allora se il Signore ti deve guarire e poi tu con tutti gli arti vai a peccare, fratello mio, è meglio che stai sulla sedia a rotelle, non so se mi scusate, ho detto una cosa brutta, diciamo, però voi mi mettete, dovete mettere nei panni di Dio per capire Dio, se no tu non lo capisci. Tutto concorre al bene di quelli che hanno. Tutto quello che Dio permette. Mi ricordo una volta c'era un ergastolano che doveva uscire, ha fatto 26 anni di carcere, non sapeva dove andare a dormire. L'abbiamo ospitato noi a Napoli, convento di Napoli. Questo quando è uscito dal carcere era un uomo buonissimo, proprio bello, sai, proprio affabile, così. È stato 2 mesi fuori, diventato cattivo, chiedeva soldi, minacciava, ma quando è uscito era bellissimo, tanto che mi ricordo io e Frappio ci siamo detti tra di noi, diciamo, era meglio questo che rimaneva in carcere, castigo, diciamo, no? Stare in carcere non è stare Bahamas, diciamo, no? Non puoi uscire, non puoi essere lì, meglio che stavi in carcere. E o Frappio disse questo, o io dissi questo, e l'altro disse, è vero, anch'io ho pensato la stessa cosa. 2 mesi fuori, è diventato brutto, si è allontanato dal padre, no? 26 anni di carcere è diventato bello, uomo per il regno dei cieli. Non so se mi è chiaro. Però Gesù dice, qui un sacco di volte, voi pensate che a quelli che gli è caduta, non mi ricordo tutti gli esempi che fa, no? Credete che quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici, fossero più peccatori di tutti i Galilei? Oppure quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Dice, no Gesù, però no, io vi dico, dice Gesù, ma se non vi convertite, se non togliete mai dalla corrente, dal detersivo, così, figli miei, aggiungo io, perirete tutti allo stesso modo, e aggiungo ancora, per tutta l'eternità. E dopo Gesù racconta una storia bellissima. Io sono stato in Colombia e ho conosciuto indirettamente un sacerdote, si chiama padre Sherry Steven. Ah, mi rimette a dirgli un'altra cosa, vediamo se Gesù vuole che dice, padre mio, mettiamo una piccola parentesi, no? Meditando mi viene un'altra cosa, vediamo se il Signore vuole che la dico, adesso o dopo. Pensavo un'altra cosa. Lasciamo fare l'ospedale. In Colombia ho conosciuto questo padre Sherry Steven, direttamente ho visto il video, che nel 1984 fece un incidente mortale con la macchina e rimase come un... cioè, i medici dicevano, casomai sopravviverà, dovrà restare tutta la vita in un letto guardando il soffitto con un respiratore automatico, diciamo 24 ore su 24. Casomai vive, perché è quasi impossibile che viva, però questo uomo adesso è vivo e vegeto. Quindi questo miracolo certifica anche quello che è successo a questo sacerdote, che stava leggendo proprio questo passo della scrittura che vi sto leggendo adesso, no? Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo, ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose, padrone, lasciala ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno, avrò messo il concime, vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Quando stavo leggendo questa parola, a un certo punto, allora, vi ripeto la storia, questo poi si è ripreso completamente, è tornato sano, è tornato al suo lavoro. Dopo un anno di sacerdozio, mentre leggeva questo passo, a un certo punto gli succede qualcosa di strano, che non capisce nemmeno lui, come se si ricorda una conversazione che ha avuto con una persona, una scena, però non capisce bene, vede delle cose un po' strane, sapete, a volte quando uno prega sente delle sensazioni strane, no? Un brivido, un calore, allora, sentiva, non capisce bene, comunque appena finisce la messa si chiude nello studio, come ho fatto io oggi pomeriggio alle 2, no? Così, e si mette lì a vedere che sta succedendo e si ricorda tutto quello che è successo dopo l'incidente. Si ricorda che si trovava alla presenza di Dio, e il Signore gli fa vedere tutta la vita, minuto per minuto, no? Tutto quello che succede, e il Signore alla fine, facendogli vedere soprattutto dei peccati gravi, non mi ricordo se dei peccati gravi o un peccato grave di cui non si era pentito e che non aveva confessato, alla fine disse il Signore, la sentenza per te è l'inferno per tutta l'eternità. Vi dico le parole testuali, no? Come dice qui, taglialo dunque perché deve sfruttare il terreno. Uno quando lo taglia poi si brucia, no? E il sacerdote diceva, sì Signore, c'ha ragione, perché quando uno sta davanti alla verità non puoi dire, questa non è una chitarra, diciamo, così è, no? Noi a volte ci inganniamo anche la nostra coscienza, ma no, io è giusto che faccia questo. Mi ricordo una ragazza, dice, no, ma il Signore deve essere che mi ha fatto ci ha fatto incontrare, perché c'è la relazione con un uomo sposato, no? E diceva che secondo lei la volontà del Signore che questo uomo sposato con più figli, no? Diciamo, era giusto che stava con lei, no? A volte noi ci inganniamo, però quando stai davanti alla verità lo capisci che stai dicendo una grande bovata, come si dice, no? Una, si dice in milanese, no? Così. Cioè una grande sciocchezza, diciamo, no? Passiamo però volgare e bovata, no? Una grande sciocchezza, no? Così, mi pare che così si traduce. Allora, perché mi diceva, non è che il Signore mi mandava all'inferno, mi diceva, come succede, quello che io avevo scelto, perché il Signore non può mai, dato che l'amore degli amori, non può mai mandare uno col demonio per tutta l'eternità, solo che quando uno muore, se tu hai scelto di essere del demonio con quel peccato grave, purtroppo tu stesso non hai più il desiderio di pentirti, e quindi tu stesso, come dice il catechismo, ti autoescludi dalla salvezza eterna, rimarrai capra per sempre, perché fino all'ultimo momento non sei voluto passare da capra a pecora, no? Non so se mi capite, lo dico spesso perché molti... E quindi diceva così, e si sentì una voce di donna che disse proprio quello che c'era scritto qui nel Vangelo, figlio, vuoi perdonare i suoi peccati, no? Per la tua misericordia, non mi ricordo che le parole precise, se volete cercare su YouTube la trovate, dice, no madre, perché 12 anni di sacerdozio non è mai vissuto per me, ricordate le parole di stamattina, ma solo per se stesso. Come Ricche Polona, vissuto solo per se stesso. L'amor proprio, no? Il contrario del pensare agli altri, no? Vivere solo per sé. E disse, questa voce femminile che era la Madonna, disse, figlio, però se gli facciamo delle grazie speciali, come dice qui, lascialo ancora quest'anno, finché avrò zappato attorno e avrò messo il concime, vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierei. La Madonna gli disse proprio così, figlio, facciamo delle grazie speciali, no? Vediamo se cambia, se non cambierà, si farà come tu vorrai. E ci fu un silenzio tombale, no? Questo mostrava davanti al giudizio di Dio, quello che toccherà anche a noi, può succedere anche oggi, no? Dobbiamo stare sempre pronti ad andare davanti, senza paura, no? Perché noi dobbiamo essere sempre pronti di andare dall'amore, no? E il Signore rispose, c'è un silenzio tombale, e poi ci fu questa parola di Gesù, madre è tuo, no? È così. E quindi aveva affidato alla Madonna per un anno questo uomo, questo sacerdote, per vedere se con i concimi della Madonna, le grazie che gli avrebbe dato la Madonna, sarebbe cambiato, se no, e dopo un anno si vede che è cambiato. Allora il Signore gli ha fatto ricordare quello che era successo l'anno prima, dopo l'incidente, no? E è importante questo, noi stiamo andando proprio dalla Madonna a ricevere delle grazie per portare un po' di frutti in più, perché molto spesso qualche ramo della nostra vita forse non sta fruttificando, no? Oppure qualche frutto non esce, sapete, quei grappoli così, no? Rachitici, no? A volte non facciamo i frutti come dovrebbero essere. Oppure può essere uno che qualcuno fa qualche frutto buono come lo deve fare, però oggi, domani può essere che sbaglia tutto, no? Allora gli andiamo a raccomandare pure il futuro. Allora ci affidiamo come questo sacerdote alla Madonna, no? Madre è tuo, adesso il sacerdote è molto mariano, e la Madonna è una grande ancora di salvezza, no? Raccontavano i frati, anche se mi sento questa cosa di non dirla, poi al limite qualcosa la ripetiamo per i nostri 16, stiamo camminando in parallelo, no? Noi di qua e loro qualche miglio, diciamo, sull'Italia dall'altra parte, no? Se non sono già arrivati, ma forse stanno ancora camminando, e poi ci incontriamo a Genova. E così. E quindi... Mi sto dicendo una cosa, poi il Signore l'ha tolta dal video, no? Si vede che vuole che ve la dico insieme a loro, l'accenniamo soltanto, c'erano dei frati che volevano andare in paradiso, seguivano una scala, però nessun frate riusciva ad andare in cielo. C'era una scala bianca, chi imboccava questa scala bianca riusciva ad andare in cielo. Questa scala bianca è la Madonna, no? Quindi a volte anche... questa è una visione... Non l'ho mai trovata sulle fonti, me l'hanno sempre raccontata diverse volte, però così è, no? La Madonna è un atto della misericordia del Signore, il Signore vuole che siamo devoti alla Madonna per elargire più misericordia che può su di noi, no? Che bello c'era Dio Padre, diceva Santa Caterina, proprio questo qui, però lo vedremo in questi giorni, no? Quindi la Madonna è una grazia di Dio, no? È come un salvagente, uno sta annegando, è un salvagente che ci invia il Signore sempre per venire alla salvezza che la nave, no? Non so, non è che ci manda la Madonna per andarcene a largo, diciamo, no? Ma per venire a Lui solo per questo, no? E quindi è un dono che non dobbiamo buttare, no? Non dobbiamo dire non lo voglio, perché sennò rifiutiamo un dono di Dio. È così. Sapete quella, stavo quasi non dicendo quella storia, no? Che c'era uno che stava affogando, bella questa qui, stava affogando, allora gli mandano un salvagente e dice questo qui, no, il Signore mi deve salvare. E allora respinge il salvagente. Allora vanno con i pompieri nel canotto, dice no, no, rifiuta questo aiuto, il Signore mi deve salvare. Vanno con l'elicottero, dice no no, il Signore mi deve salvare. Alla fine gli mandano una nave, proprio dice no no, il Signore mi deve salvare, e affoga. Ma davanti al Signore dice, ma Signore, tu mi dovevi salvare, no? Io ti ho chiesto aiuto a te, tu sei Dio, mi ami. E il Signore rispose, ma io ti ho mandato la Madonna a Lourdes, per dire no, ti ho mandato Padre Pio, Vangelo Custode, io ti ho mandato. Andiamo nel nostro esempio, già ho detto la risposta, io ti ho mandato il salvagente, io ti ho mandato il canotto con i pompieri, io ti ho mandato l'elicottero, io ti ho mandato la chiesa, che è la barca, perché attraverso di essa tu non sia confuso nella verità, perché il demonio, vedete, ci può far capire, ci può far pensare di tutto, no? Che non so, che Gesù si è sposato con... diciamo con la Maddalena. Io ho visto tante persone che hanno letto il codice da Vinci che sono uscite confuse, perché è come se uno si legge un libro di magia, no? Esci diciamo, come dice, contaminato dal demonio, no? E quindi quello, il demonio ti fa pensare che la terra è rotonda, è gialla, no? Non so se... ma se stai sotto la chiesa abbiamo questa garanzia che non puoi, diciamo, la chiesa non può tradirsi nella verità, non so, la chiesa non ti può dire una cosa che non è verità. Qui parliamo di chiesa come magistero, no? Non un sacerdote può dire anche delle sciocchezze, però nell'istante in cui le dice, sta fuori lui stesso la chiesa. Non so se...
queste cose in gabbina.
Sì, vabbè. Così poi tu gliele vai a ripetere. Ah, insomma, sono nostri, diciamo. Vabbè. Allora, questo fatto qua. Ma io non pensavo di dirvi questo. Dopo mezz'ora ancora. Stavo pensando stamattina, quando, cioè adesso alle 2, quando pensavo a questi no continui, ma no, io vi dico, no, lo dice un sacro, no, io vi dico, pensavo a una cosa molto importante, se il Signore ce la vuole dire, all'importanza della tua volontà, no? Sapete, Dio vuole fare di tutto con te, no? Ma se tu gli dici di no, lui lo blocchi. Tu dici, vabbè Signore, lavora nel mio cuore, fai tutto quello, basta che va, solo quest'angolo lo lascia alla mia libertà, alla mia schiavitù, diciamo, e il Signore lo blocchi. L'unica cosa che è nostra è la volontà. Quindi quando tu con la volontà gli occludi qualcosa al Signore, lui non può più agire, no? Gli metti le manette, l'onnipotenza di Dio gliela blocchi, no? È così. E quindi veramente dobbiamo chiedere al Signore che ci, anche in questo pellegrinaggio, pensavo che una cosa da dover chiedere a Gesù è quella che ci facci liberi, che ci vuole affidarci di Lui, la cosa di stamattina, no? Che ci facci liberi nel lasciarci aiutare, che la nostra volontà sia conforme alla Sua, no? È così. Però forse adesso ho peccato, sapete? Perché volevo dire questa cosa che ho pensato oggi pomeriggio, però forse lo Spirito Santo non voleva che la dicessi. L'ho messa un poco forzata. Adesso chiedo perdono al Signore, che mi facci tornare sulla mia onda, no? Ho sentito che l'ho detta, la dovevo dire, però forse l'ho detta in un momento che non devo dire, quello che si mi ha fatto capire in questa mezz'ora che ho stato lì. Beh, così chiediamo al Signore che continui e vabbè, mi sento di finire anche il discorso, no? Questo ormai l'ho. Giornata rotta, rompila tutto, così si dice, no? Infatti poi quando sono sceso al bar mi viene in mente che com'è bello vivere, lo pensavo proprio adesso che mi è successo questo fatto con Deborah, no? Com'è bello vivere seguendo la volontà del Signore, no? Quindi sono stato quella mezz'ora beato col Signore, ho parlato con lui, sono andato pure al bagno con lui, no? Parlavamo sempre, così, no? È bello, infatti poi sono passato per il bar e dice, guarda, che grazia gli vuoi chiedere di più al Signore se non questa, no? Signore, fa che possa fare sempre la tua volontà, no? Secondo me non c'è una grazia più bella di questa, più grande di questa, che era un po' quella grazia che guidava Gesù, no? Solo purtroppo c'è questi, sono questi giganti, questi colossi, no? Questi demoni del nostro io, diciamo, no? Che noi vogliamo, abbiamo deciso di fare quello che noi abbiamo deciso. E questo è quello purtroppo che intrappola Gesù, lo carcera. Una cosa che volevo dire sempre riguardo a questo passo, poi penso che finisco, tornando a quello che ho detto all'inizio, che una volta si pensava tu fai il peccato, allora il Signore ti manda la flebo per guarirti. È una concezione giusta, no? È un operare di Dio anche questo. Però il Signore ci ha insegnato un altro sistema, aggiustato un po' le cose, no? Perché c'era questo Gesù, conoscete Gesù? Che lui peccati non ce n'aveva. Allora sapete che ha fatto Gesù? Si è fatto le febbo, chemioterapie, no? Per noi, no? Al posto nostro. E così Gesù ci ha insegnato questa nuova cosa, no? Quindi una mamma, che bello, Signore, io offro questo digiuno per riparare i peccati di mio figlio, no? E noi possiamo essere mamme di tanti giovani, no? Di tante persone che stanno qua fuori. Adesso pensate, se ci avessimo un video, no? Guarda, il Signore ti farebbe vedere, se noi potessimo vedere con gli occhi di Dio, guarda, ti faccio vedere una famiglia adesso che si stanno picchiando, odiando, già stanno lì pronto per lasciarsi in matrimonio. E il Signore c'ha questo video che guarda tutte le case, le famiglie, i cuori, persone che nel loro cuore stanno pensando di rubare la moglie al collega, no? Cioè il Signore c'ha questo video, no? Noi siamo qui che ci fumiamo le sigarette, quando guardiamo la televisione vediamo bambini dall'Africa, come diceva il Papa, e siamo indifferenti. Ma lui non è indifferente a quella famiglia, a quel ragazzo, a quella persona che non sa che via fare. E allora il Signore vuole anche che noi ci facciamo le flebo, no? Ci prendiamo i pesi degli altri, le preoccupazioni, le sofferenze, perché loro vedano. Dicevo una volta una cosa bellissima, un santo sacerdote, Don Tommaso, non so se era frate Tommaso, Tomaselli, padre Tomaselli, diceva, quando Dio ti toglie la luce, quindi quando uno vive come Dio vuole, però, perché a volte può sparire la luce perché tu fai qualche peccato grave, però a volte quando Dio ti toglie la luce, nel senso la tua preghiera diventa arida, no? Oppure non senti più niente, è perché la sta dando a un altro, non so se, sta dando la luce a un'altra persona. E naturalmente anche la tua preghiera è più potente. Un'Ave Maria detta nell'aridità vale 100 Ave Maria dette nella dolcezza, no? Quindi a volte dobbiamo sempre tenere conto che il Signore a volte, proprio perché ci ama, ci chiede anche in ginocchio, questo sarà anche un tema, penso, che ci accompagnerà in questi 10 giorni, dice, figlio mio, aiutami ad aiutare tutte queste persone che stanno alla nostra destra nell'Italia o alla sinistra nel mondo, diciamo, no? Che hanno bisogno della tua preghiera, del tuo sì, del tuo offrire quella sofferenza e quel dolore, no? Quella rinuncia, quel problema, no? Che a volte si viene a trovare davanti alla nostra strada. Se l'ho dato Gesù Cristo.